Quindi io ritorno alle parole di Gesù, ritorno a Gesù. Questa settimana vi avevo girato, almeno in alcuni, perché poi io a volte non mando lo stesso messaggio a tutte le chat, c'era un pensiero dei Proverbi che diceva che, il Proverbi 17, che dice che chi copre la colpa si procura amore, ma chi ritorna sempre sulle difficoltà divide anche gli amici migliori, no? Chi torna sempre a parlare degli sbagli, chi torna sempre a parlare delle colpe, chi torna sempre a rimangare le cose vecchie, mamma mia, non se ne può più, perché poi alla fine anche con gli amici migliori dici adesso basta, e dici ma con quello non ci voglio più parlare, perché è sempre il solito, no? Però questo è un proverbio antico che però ci aiuta a capire che i pensieri e le parole antiche hanno comunque un senso, e Gesù le riprende con molta semplicità. In Matteo 6 Gesù risponde al bisogno dei discepoli che gli chiedono di insegnargli a pregare. Capitolo 6, il verso 6, dice: ma tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Allora, relazione di preghiera con il Padre nel segreto, una cosa intima tra te e Dio, non una manifestazione pubblica, ma nel segreto. E nel pregare non usare inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché si pensano di essere esauditi dal gran numero delle loro parole. Non siate come loro, perché il vostro Padre sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E voi mi direte, allora che ci stiamo a fare a pregare? Dio sa, ma ci chiede di pregare. E ci chiede di pregare non in modo spettacolare, ma in modo naturale, nascosto. E questa è una parte della preghiera che abbiamo bisogno di vivere, la nostra relazione segreta con Dio, laddove nella nostra cameretta, nel nostro angolo, qualcuno si rifugia nel bagno, qualcuno si rifugia da qualche altra parte per dire: Gesù, io credo in te, aiutami a credere meglio, perché io, il mio credere è un po' così condizionato a volte dai miei pensieri, turbato dalle mie emozioni, contagiato dalle mie malattie, ma Signore, io credo in te, aiutami a credere in modo più semplice, più vera, più concreta. E allora questa preghiera che noi facciamo al Signore, Gesù dice, quando pregate, pregate in questa maniera. È vero che noi non la usiamo come formula, perché anche questa può diventare una formula, però vi invito a leggere insieme questa preghiera. La vogliamo leggere insieme? Quando dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Avete detto molto sottovoce, eh? Avete paura di... c'è un tempo per la preghiera nascosta e c'è un tempo per la preghiera esposta. Ma non è tanto della preghiera che vi voglio parlare, quanto di quello che Gesù ci vuole dire attraverso tutto questo dialogo. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Vi ho appena detto che la nostra fede è basata sul perdono. Tutto quello che è la nostra relazione con Dio è basata sul perdono. Non siamo qui per meriti, ma siamo qui perché perdonati, per grazia perdonati ma nello stesso tempo cerchiamo di aprire la nostra mente, il nostro cuore, perché questa verità viva in noi in modo concreto. Lo so che non vi sto dicendo niente di nuovo, forse è un po' noioso quello che vi sto dicendo, però Gesù queste cose le ripete fino alla noia. Perché? Perché evidentemente la capacità nostra umana di perdonare è molto limitata e quindi abbiamo bisogno di entrare in questa dimensione. Fateci caso, quando Gesù parla di preghiera parla di perdono, quando parla di... sempre ritorna sul perdono. E prenderemo alcune parole in questa direzione perché abbiamo bisogno di capire che questo perdono di Dio è reale per la nostra vita, se è reale anche il perdono che noi diamo a chi ci sta attorno. Perché probabilmente se io non riesco a perdonare chi è vicino a me, non ho capito niente del perdono di Dio. E questo Gesù ce lo vuole spiegare in molte maniere, no? E questa preghiera che abbiamo letto insieme e che sicuramente la maggioranza di voi ha ripetuto centinaia, forse migliaia di volte, dicendo perdonami come io ho perdonato ai miei, a quelli che mi hanno insultato, a quelli che mi hanno fatto del male, ebbene, abbiamo chiesto e messo delle condizioni a Dio, perdonami se anch'io perdono. Ma che le mettiamo o che non le mettiamo, queste condizioni ci sono. Nella Bibbia ci insegna, Gesù ci insegna, che se non perdoniamo è evidente che noi non siamo stati perdonati. E cercherò di spiegarmi meglio. E voglio che sia la parola di Dio a spiegarsi. Quindi, se voi non perdonate agli uomini, verso 15, le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. E qui Gesù è chiarissimo. Ora, quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, perché sfigurano la faccia per mostrare agli uomini che digiunano. In verità, io vi dico che hanno già ricevuto il loro premio. Ma quando digiuni, ungiti il capo, lavati la faccia, per non mostrare agli uomini che digiuni, ma al Padre tuo che è nei cieli. Il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa pubblicamente. Di nuovo parla di questa ricompensa pubblica e al preghiera e al digiuno, d'accordo? Quindi cose che tu vivi nel tuo segreto, ma che poi Dio decide di ricompensare pubblicamente. E quando lo fa Dio, lo vedono tutti. Allora, guardiamo e focalizziamo questo pensiero. Se non perdonate, il verso 14, perché se voi non perdonate agli uomini le loro offese, il Padre vostro celeste non perdonerà. Qua sta dicendo, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre perdonerà anche voi. Ma se non perdonate, eppure il Padre perdonerà. È chiaro? Ripetuto ben due volte in maniera chiara, sia in positivo che in negativo. Quindi andiamo a vedere Matteo 18. Matteo 18 c'è un'altra occasione, evidentemente gli apostoli che stavano con Gesù e si sentivano continuamente parlare di perdono, perché comunque di questo Gesù ne ha parlato in molti modi, in molte maniere, e sono stimolati e dicono, verso 15 del capitolo 18, Gesù che parla e dice, se il tuo fratello ha peccato contro di te, vai, riprendilo, fratello, lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. E se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarti, dillo alla Chiesa, rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano, come il pubblicano, cioè come una persona che non ha ancora fatto un'esperienza di fede, che ha bisogno di ricostruire, ha bisogno di essere evangelizzata, ha bisogno di riprendere da zero, In verità io vi dico che tutte le cose che voi avete legate sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. E quando leggo queste parole sono spesso confuso, dico ma che cosa posso legare su questa terra e che cosa posso sciogliere? Sicuramente io posso legare il tuo cuore a Cristo amandoti, liberandoti da ogni risentimento, amarezza. Se io su questa terra perdono veramente, io sto dando libertà a chi mi sta vicino, ma in realtà divento libero anch'io, molto più libero. E scopriremo perché queste parole sono proprio qua in mezzo. Perché Gesù sta parlando di perdono e ci parla di tenere legato o di liberare. E noi sappiamo che il potere sugli altri noi non ce l'abbiamo. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se io libero te, sto liberando me stesso. Se io perdono te, ricevo benedizione io. Vuol dire che quello che è libero per l'eternità, alla fine sono io. Non so se riesco a spiegarmi, ma capite quello che il Vangelo ci vuole dire. Perché se io avessi il potere di liberare voi, nel nome di Gesù io vi libero da ogni peccato, da ogni ingiustizia, alleluia, e voi dite, wow, che potente sto pastore, vi libero da tutte le malattie, vi libero da tutti i guai, da tutti i debiti, e voi dite, wow, fosse questa realtà possibile, mi paghereste pure uno stipendio perché facessi una cosa del genere. Però in realtà è Gesù che ci dà la libertà, è Gesù che ci rende libero. Noi facciamo delle scelte e con l'aiuto del Signore entriamo nella libertà dei figli di Dio. E così scopriamo che tutto quello che noi leghiamo rimane legato, ed è legato anche dopo, ma quello che noi liberiamo rimane libero. E allora io quando libero mio fratello e gli do il mio perdono, in realtà il perdono l'ho ricevuto io. Capite questa apparente contraddizione? Però quando noi siamo davanti a Gesù, lui ha un modo di ragionare diverso dal nostro. E quindi noi, per una falsa interpretazione di questo, la Chiesa nei secoli ha mandato all'inferno quelli, ha mandato in paradiso quegli altri. In realtà poi ci pensa il Signore che deve salvare. Però in realtà sta dicendo a me e a te: vuoi imparare a perdonare? Vuoi imparare a lasciare libero? Perché se lasci libero qui sulla terra, sarai libero lassù anche tu. So che da un punto di vista teologico questa mia interpretazione potrebbe essere discutibile, però non è di questo che voglio parlare. È la pratica del perdono nella nostra vita. E io credo che Gesù ce la sta dicendo in tutti i modi, in tutte le maniere, perché possiamo imparare a vivere questa realtà in modo semplice e sereno. Riusciamo a tradurre le parole di Gesù nei fatti della nostra esistenza. Tutti i giorni siamo costretti o a perdonare o a rimanere arrabbiati con qualcuno. C'è sempre qualcosa o qualcuno che prova a farci arrabbiare. E noi tutti i giorni dobbiamo rinnovare la nostra scelta di perdono o di non perdono. E quello che tu liberi rimane libero. Ma quando tu riliberi gli altri, diventi libero tu. E qui c'è molto da imparare. Quindi Gesù continua per spiegare questo fatto. Vi dico che due di voi si accordano sulla terra per domandare qualche cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. E c'è la citazione più famosa che usiamo tutte le domeniche: voi che due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Vi rendete conto che questa citazione è qua in mezzo? Di che cosa sta parlando Gesù? Sta parlando di perdono. Allora, vuol dire che la nostra vita è piena di queste contraddizioni? Ma dice, se tu vuoi che la tua preghiera sia ascoltata, se due di voi si mettono d'accordo e chiedono una cosa al Signore, vuol dire che se due si mettono d'accordo, che sia marito e moglie, che sia due fratelli, due amici, due sorelle, insieme ci mettiamo d'accordo e chiediamo una cosa al Signore. È fondamentale che tra di noi ci sia questo respiro di perdono. Perché? Perché se no, se due non si mettono d'accordo, non vanno da nessuna parte. Se io tiro da una parte e tu tiri dall'altra, tutto rimane statico, fermo, come quando era prima. Quindi l'insegnamento di Gesù ci riporta alla sua presenza. Là dove due o tre sono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È bello godere la presenza del Signore, perché è la presenza di Gesù che fa tutto quello che noi non possiamo fare. È Lui che davvero ci libera. È Lui che davvero ci guarisce. È Lui che in realtà produce in noi quel frutto di vita eterna. Io non sto dicendo questo per scaricarmi delle mie responsabilità. Gesù mi ha detto prega per gli ammalati, mi ha detto libera, caccia via i demoni. Tutte queste cose il Signore ce le ha dette e le dobbiamo fare. Ma la realtà è Gesù che porta avanti il suo lavoro nella sua Chiesa. E noi facciamo delle scelte. Scegliamo se rinunciare al peccato o se tenercelo. Scegliamo se perdonare o non perdonare. Ah, ma io l'ho perdonato, però non l'ho dimenticato. Beh, sei una persona normale, nessuno è capace di dimenticare, solo Dio è capace di perdonarci e dimenticare. Noi non siamo capaci di perdonare, di dimenticare, ma siamo capaci di mantenere una scelta, mantenere una promessa. Ho scelto di amare mia moglie 42 anni fa, no, cosa sto dicendo? Esagerato. 42 anni fa ho scelto di amare il Signore. E continua. 38 anni fa ho promesso a mia moglie fedeltà. L'ho sposata e ancora siamo insieme. E i miei sentimenti non sono sempre uguali, ma la mia promessa sì. E quindi questa scelta, questa promessa rimane. E quando abbiamo qualcosa da dire, il perdono comunque è il nostro stile di vita, perché se no saremo sempre arrabbiati, perché comunque siamo umani e le persone umane hanno punti di vista diversi, hanno modi diversi di affrontare la vita, e tutti noi umani abbiamo bisogno di vivere amando e perdonando. Quindi Gesù che cosa ci... perché insiste tanto? Perché la sua presenza in mezzo al suo popolo, la risposta alle nostre preghiere è sempre condizionata dal fatto che c'è un reale perdono nella nostra vita. Non so se riesco a spiegarmi, ma Spirito Santo, spiegacelo tu questa cosa qua, perché è vero, lo Spirito Santo è nei vostri cuori, avete imparato ad amare, ma quando le ferite fanno male, e a volte abbiamo difficoltà a dire grazie Signore anche per questa ferita, insegnami ad amare meglio e a perdonare di più in modo più concreto. Considerate che qua c'è tutto l'insieme della nostra fede: preghiera, presenza di Cristo, laddove due o tre sono nel mio nome io ci sono. Quindi il perdono è una condizione sine qua non. Cristo è qui perché? Perché tra di noi si vive il perdono, la misericordia, il regno di Dio si muove in queste dimensioni. E allora, giustamente Pietro, che è il primo a parlare, accostatosi gli disse: Signore, se mio fratello è contro di me, pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? E già gli sembrava di essere molto generoso dicendo fino a 7 volte. L'avete già letta 1000 volte questa cosa. Però già perdonare 7 volte al giorno ci riesce difficile. Perché già quando... sì, ma è un po' di dignità. Già 3 volte mi hai pestato i piedi. Come mai? Però la risposta di Gesù è sconcertante. Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, fino all'infinito, fino a che vita continua a perdonare. Ma allora ecco la parola dei discepoli, dice: ma Signore, aumentaci la fede, no? Come facciamo a fare una roba del genere? E poi Gesù gli dice una cosa interessante, è in un altro Vangelo che dice aumentaci la fede. Perché il regno di Dio, dice Gesù, è simile a un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti con essi, fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. È come dire, era debitore di 10.000 milioni di euro, tanto per dirlo, è una cifretta ridicola che né io né te potremmo mai guadagnare in tutta la nostra vita, neanche sappiamo come è fatta, non riusciamo a contare la fila degli zeri. Eppure in questa realtà, questo debito così enorme, dice, e non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui, la moglie, i figli e tutto quello che aveva, e il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettatosi con la faccia in terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Era una promessa da marinaio, perché lui non aveva niente, quindi non poteva pagare, però ce la metteva tutta. Perdonami, in qualche maniera ti pagherò tutto. Però evidentemente questo re era buono, mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Sei andato da Dio con tutti i tuoi peccati, con tutti i tuoi guai, con tutte le tue cose sbagliate, hai supplicato, hai pregato e poi hai incontrato Gesù e il sangue di Gesù ti ha purificato da ogni peccato e wow, e ti sei accorto di essere libero. E sei entrato nella libertà dei figli di Dio. Quanti di voi hanno fatto questa esperienza? Vi assicuro che è una bella esperienza passare dalla schiavitù, dalla colpa, dal senso di schiacciamento, di colpa che si vive col peccato e trovare la libertà dei figli di Dio e trovare che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e ci ritroviamo a vivere in questa libertà. E tutto continua bellissimo fino a che quel servo, il verso 28, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva solo 100 denari. Gli doveva dare, come dire, un centinaio di euro, afferrato per la gola, lo soffocava dicendo: pagami quello che devi. Tu questi me li devi dare indietro. E quante volte abbiamo fatto l'esperienza che il Signore ha perdonato i nostri peccati, però quando si tratta che noi dobbiamo dire sì, ma tu con me ti sei comportata male, io sono offeso. Poi io sono bravo a offendere. Il pastore è tremendo, vi dà degli ordini, vi dice, vi pretende, poi dopo... Quante volte siete stati arrabbiati con me? Non dite bugie. Quante volte ci siamo arrabbiati con i nostri fratelli? Quante volte siamo stati arrabbiati perché quel giorno non ti ho salutato, perché quel giorno non ti ho risposto come volevi tu, quel giorno... Quante volte abbiamo fatto questo con i nostri simili? E allora, poi sapete, con marito e la moglie è ancora più facile. Io questo lo dico spesso perché continuo a sbagliare nonostante i 38 anni di matrimonio, nonostante i 42 anni di fede. A volte io pretendo da lei. Sono duro, ma il Signore è buono con me e anche mia moglie è buona con me. Ma io devo migliorare, però un passo alla volta ce la faremo con l'aiuto del Signore, no? Quindi capite quanto è facile nella nostra umanità diventare duri. Io ho ragione, questo me la devi pagare. Ma come? Signore, ti ha condonato un debito così enorme, o forse non te ne sei accorto? Perché quando siamo liberi dai debiti, vogliamo leggeri, ci sembra neanche vero. Però non siamo immuni dal diventare arroganti e prepotenti. E lì dobbiamo tornare in ginocchio davanti al Signore. Vi leggo questa storia perché Gesù ce l'ha detta tutta intera. È vero, è una parabola, però credo che sia importante per noi capire nelle parole di Gesù il significato profondo. Noi siamo chiamati a essere riconciliazione e non è solo l'etichetta messa fuori dalla nostra porta, non è solo il biglietto da visita con scritto Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Il perdono è la strada della riconciliazione. Senza perdono non ci riconciliamo con nessuno. E proprio perché Dio ci ha perdonati, noi siamo stati riconciliati con Lui. E allora il suo conservo, gettatosi ai suoi piedi, come aveva fatto lui, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E questo probabilmente ce l'avrebbe fatta. Ma costui non volle. Anzi, lo fece imprigionare affinché non avesse pagato il debito. Allora i conservi, visto quello che era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone quello che era accaduto. E il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così dice Gesù. Sono stato io, Così dice Gesù. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Io quando leggo queste parole sono... Ma allora siamo salvati per grazia? O siamo salvati per opere, qualcuno mi direbbe. È sempre grazia se siamo salvati. Ma questa salvezza la dobbiamo vivere. Perché se no noi ci raccontiamo di essere cristiani, ma se non perdoniamo non abbiamo conosciuto Cristo che ci ha perdonati. E quindi abbiamo bisogno di fare pratica nella nostra vita di questo perdono, che sempre questa parabola si ripete, perché regolarmente ci sarà qualcuno che ci dirà qualcosa o che noi pensiamo che ci abbia detto qualcosa, perché poi a volte ce le inventiamo da sole certe cose, a volte solo un pensiero, un sospetto o una chiacchiera. Fate attenzione che cosa ascoltate. Accertatevi di persona. Non accontentatevi: ah, ma il pastore ha detto così e quello ha detto colà. Venite da me e chiedetemi che cosa penso su questo argomento. Perché le chiacchiere sono chiacchiere, ma i fatti sono quello che noi facciamo tutti i giorni. E Gesù ci chiede di perdonare di cuore. Che significa perdonare di cuore? Perdonare di cuore. Possiamo perdonare di testa? Facciamo un bel ragionamento: io ti perdono perché ti devo perdonare, perché Cristo mi ha chiesto di perdonarti, quindi io ti perdono, scelgo di perdonarti, mi faccio il lavaggio del cervello perché io ti perdono, ho deciso di perdonarti, ti ho perdonato. Belle parole. Ma il perdono del cuore è quel perdono che ti riaccende il sorriso e che ti riaccende la capacità di amare, che ti riaccende la fiducia. Se tu perdoni, ti fidi. Ma come? Quello mi ha fregato 10 volte. sarà la volta buona che si converte davvero. Sarà la volta buona che darà il suo cuore a Gesù. Sarà la volta buona che vedrà in te Gesù. E là dove due o tre nel mio nome, wow, ci sono io, e se ci sono io cambia tutto. E nel tuo perdono c'è Gesù, perché tu non stai dando qualcosa di tuo, stai dando qualcosa che hai ricevuto. Tu non hai imparato a perdonare perché sei più bravo degli altri, hai imparato a perdonare perché Gesù ti ha perdonato. E questa realtà del perdono nella tua vita fa di te ministro di riconciliazione, fa di te uomo o donna capace di dare. Perché? Perché il perdono non è solo un discorso intellettuale, ma è una scelta di cuore. E allora, nell'amare e nel perdonare, alleluia, cambia tutto. Cambia tutto perché Gesù è presente là dove due o tre sono nel suo nome. E allora tu non vedi più il fratello o la sorella come qualcuno con cui sei in competizione, che devi dimostrare che tu ami Dio più di lei, di lui o di lei, perché tu sei più bravo, perché devi fare più bella figura, perché la tua preghiera è migliore della sua. Vi dice niente questo? È tempo di cambiare mente, metanoia, ravvedimento, ed è tempo di cambiare cuore. E questa operazione del cambiamento di cuore la fa solo Dio. Il cuore nuovo ce lo dà il Signore. Noi ci lasciamo trasformare dalla parola di Dio, dalla nostra mente, ma non ci accontentiamo che questo perdono sia solo un discorso mentale. E quando la vita vi ripropone le solite offese, ricordatevi che avete già perdonato e che dentro di voi c'è una quantità di perdono tale, perché Dio vi ha perdonato tutto, capace di superare il male che c'è in questo mondo. La vittoria che vince questo mondo è la nostra fede. La nostra fede è Gesù Cristo. Non è un libro scritto, benché la Bibbia noi ci crediamo. Ma è molto più che un libro scritto, è parola di vita, è Gesù vivo dentro di voi. Tanto più la vita di Cristo in voi vi porta al cambiamento radicale. Questa realtà che abbiamo letto prima nella lettera ai Romani, al capitolo 5, ecco perché in questa maniera chiudo il cerchio. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, tanto più ora, sto leggendo il verso 10 del capitolo 5 ai Romani, molto di più, ora siamo riconciliati e saremo salvati mediante la sua vita, il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Ecco questa vita che viene a salvare noi nella nostra morte. Quindi è tempo di non accontentarci di un bel ragionamento, lo facciamo, cambiamo mente, il ragionamento è importante, ma se non perdoniamo di cuore, e noi possiamo farlo. E a volte dico, è tempo di perdonare, partendo da nostro padre, da nostra madre, da quelli che ci hanno abbandonato, da quelli che ci hanno traditi, da quelli che sono state persone importanti, a volte insegnanti, altri nella nostra vita, a volte perfino pastori o altri, ma è tempo comunque di perdonare. Perché quello che tu sciogli sulla terra sarà libero anche nel cielo. E se tu liberi il tuo cuore da ogni risentimento su questa terra, il tuo cuore sarà libero anche per andare in cielo. E capisco che è impegnativo, ma dalle parole di Gesù capisco che su questo non possiamo giocare. Non è un discorso religioso, ma non è neanche un contratto, ma è una relazione. Se Cristo è in te, tu hai la capacità di amare e di perdonare. Forse non lo sai ancora, ma è tempo di farlo. Mentre lo fai, lo capirai. Mentre lo fai, lo sperimenterai. Mentre lo sperimenti, cresci. Mentre cresci, diventi più forte. E quando diventi più forte, ti accorgerai di essere capace di vincere il male col bene, comunque e sempre. Partendo da casa nostra, andando fino all'estremità della terra. Iniziando in casa nostra, iniziando con i nostri genitori, con i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri vicini di casa, il nostro condominio, il quartiere, la città, la nazione, il mondo intero ha bisogno di Gesù. E Gesù ce l'hai anche tu. Quindi vi invito alla preghiera, vi invito alla fede. La vittoria che vince il mondo è la nostra fede. E anche un canto ci può guidare in questa richiesta, in questa preghiera, in questo tempo di consacrazione, dove mettiamo il nostro cuore nelle mani di Dio, dove mettiamo la nostra esistenza nelle mani del Signore, perché il nostro cuore possa essere trasformato da Lui. Perché il nostro perdono, da semplice locuzione mentale di parole, diventi un perdono di cuore. Il Signore ci ispirerà anche in questo momento e ognuno di voi è davanti al Signore. Non guardate a me, guardate a Gesù e lasciate che sia Lui a parlare in profondità. E se devi perdonare a Tizio, a Caio, fallo col cuore. E chiedi a Dio anche, illuminami, come posso esprimere il tuo perdono a quella persona? Come posso essere nelle tue mani uno strumento di grazia, per non essere né offensivo né, ma puntuale e capace di trasmettere la presenza di Dio. Perché nel nome di Gesù, che farete qualunque cosa farete, non potete perdonare da soli. Non viene da voi questa saggezza, non viene da voi questa forza, ma lo Spirito Santo. La speranza non confonde. L'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Questo tipo di amore è capace. Hai creduto nel Signore? Continua a crederci, fino a che questo non diventa concreto. Alleluia.